9. Controradio, Newsline, estate.
Partiamo puntualissime alle ore 19, ben trovati da Sandra Salvato, ultimo appuntamento con la Newsline, il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio per questo 13 agosto. La nostra copertina di stasera è dedicata alla politica, in particolare alla lista per il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi che sfiderà Eugenio Giani alle regionali, tuttavia manca ancora l'ufficialità sulla sua candidatura. Sono poi giorni di querelle tra forze riformiste nel centro-sinistra e sempre a proposito di regionali, stamattina nel corso della Newsline avrete sentito Filippo Zarati, il commissario di Europa Verde Verdi Toscana, per capire, così lo intervistava Domenico Guarino, come si stanno muovendo verso il campo largo e il rapporto con i centristi. Però c'è anche chi corre da solo, come il Partito Comunista, il candidato Enrico Zanieri, e cercheremo di capire su cosa punta il suo programma. Apriremo poi la pagina della cronaca con un motociclista morto a Marina di Massa, non avrebbe rispettato l'alt dei carabinieri. Torneremo anche sullo sciopero di cui abbiamo accennato ieri, è stato indetto dai sindacati per il Ferragosto. Parleremo del nuovo parcheggio scambiatore della linea tranviaria Libertà-Bagno Arripoli, che è stato inaugurato proprio oggi alla presenza delle istituzioni, e anche della collaborazione tra Regione Toscana e Contest, Rock Contest, che si consolida sempre di più e che per noi naturalmente è motivo di grande soddisfazione. Tutto questo e molto altro tra breve. Dicevamo la politica, ieri il governatore Eugenio Giani ha ufficializzato la data delle elezioni regionali che si svolgeranno il 12 e il 13 ottobre prossimi. Intanto, in attesa dell'ufficializzazione della candidatura di Alessandro Tomasi nel centrodestra, è già attiva la lista per Tomasi presidente, la Toscana del fare. Con quali obiettivi però? Ne abbiamo parlato con Massimo Sabatini, consigliere comunale della lista Schmidt a Palazzo Vecchio, a partire proprio dalla mancanza dell'ufficialità per Tomasi.
Il tema, la discussione non è tanto sui candidati quanto sulle proposte, su che cosa serve alla Toscana. Alessandro si è messo a disposizione da tanto tempo, da quasi un anno si è messo a disposizione, perché è uno che ha effettivamente fatto un buonissimo lavoro nel suo territorio, partendo dalla città di Pistoia, ha iniziato a lanciare idee e mettere a disposizione la sua candidatura, portando la sua proposta, facendo capire come seleziona gli uomini. A me fa tanto piacere, mi ha inorgoglito che abbia cercato di lavorare con me, e sono qui a portare il suo messaggio nella città di Firenze. Quindi,
ma lei non ritiene che appunto il fatto che lui sia in pista da un anno circa, però ancora non abbia i galloni ufficiali del candidato, sia a rischio di logoramento per Tomasi medesimo?
Ma no, ma minimamente non lo ritengo assolutamente un problema, né tutte queste discussioni tattiche che ci sono dietro alla politica, cosa pensa il partito, cosa pensa l'esponente, cosa penserà mai il cittadino. Il cittadino pensa che le cose devono funzionare.
Volete portare alle urne, no? Chi non vota più, i delusi.
Uno dei punti cardine che io ritengo siano utili su questo fronte è il fatto di far capire che il voto è la scelta di un amministratore, è la scelta di un team di amministratori, di persone che decidono su fatti e su progetti e non l'autodefinizione di sé. Non deve chiedersi il cittadino toscano se è di destra o di sinistra, se è rosso, se è che cosa ha fatto, che cosa sa fare, se è un uomo di numeri, se è un uomo di fatti, se è un uomo di cultura, se è un uomo d'ordine.
E vediamo che cosa succede invece dall'altra parte. Dopo l'alleanza elettorale per il campo largo in Toscana, al via anche il confronto sul programma per le prossime elezioni. C'è stato un incontro proprio stamani tra le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del PD, con al centro, spiegano i pentastellati in una nota, le proposte emerse dai precedenti tavoli e dalla votazione online che si è svolta giovedì scorso e che ha dato il via libera all'alleanza. Sanità, ambiente, lavoro sicuro e dignitoso tra i punti imprescindibili che la delegazione del Movimento, composta dalla vicepresidente vicaria Paola Taverna e dalla coordinatrice regionale Irene Galletti, ha portato in discussione e su cui fondare l'azione della futura giunta. In un clima costruttivo si è discusso, tra le altre, di acqua pubblica e di legalità, che il Movimento 5 Stelle ha chiesto siano messi come primi atti della prossima giunta regionale. Tuttavia è polemica anche tra le forze riformiste del centro-sinistra, che sosterranno queste elezioni la candidatura di Eugenio Giani. Oggi su Repubblica il senatore segretario regionale di Italia Viva Francesco Bonifazi ha annunciato che ci sarà una sola lista riformista a sostegno del governatore uscente, facendo anche alcuni nomi dei candidati di Italia Viva e dando così la disponibilità ad accogliere le altre forze moderate. L'uscita ha provocato la reazione di Avanti con Giani, che è un raggruppamento, no, riformista, che comprende i partiti regionali di Azione, Più Europa, PSI e PRI, e che definisce le parole del senatore renziano sbagliate nel metodo e nel contenuto. Non siamo, dicono, disponibili a cancellare tutto questo per partecipare ad un semplice cartello elettorale con il solo obiettivo di raggiungere il quorum e garantire l'elezione a qualcuno. Noi proseguiamo il nostro percorso con la consapevolezza che sia molto più importante un serio progetto politico ad una mucchiata indefinita. Viste le premesse, hanno concluso, valuteremo se partecipare alla riunione convocata per domani, ma la cosa alla quale non siamo disponibili a rinunciare la nostra proposta politica riformista. Avanti con Giani. E rimaniamo in tema, perché stamattina ospite della nostra newsline con Domenico Guarino Filippo Zaratti, commissario d'Europa Verde Verdi Toscana, dal campo largo al rapporto con i centristi, ci dice tutto così al programma verso le regionali. Sentiamo.
Ma intanto crediamo che il progetto AVS sia un progetto importante, e crediamo molto che va anche al di là della mera alleanza elettorale tra Europa Verde e Sinistra Italiana. Cercheremo infatti anche in questa tornata elettorale di coinvolgere le esperienze, le personalità del mondo civico che in questi anni si sono anche battute in difesa dei diritti, non soltanto dell'ambiente ma anche sociali, nella Toscana. E poi crediamo fortissimamente che la coalizione finalmente si possa riunire e definire un programma che in qualche modo affronti le grandi complessità di questo momento, anche facendo un salto in avanti rispetto alle politiche di governo dell'ultima stagione. Abbiamo sostenuto convintamente Eugenio Giani per la sua ricandidatura, riteniamo però che è necessario fare un salto in avanti importante. Insomma, le aree che noi abbiamo individuato ovviamente sono quelle di affrontare il problema del reddito, del salario dei cittadini e delle cittadine, quindi assicurare un reddito sociale nella regione, le questioni che vanno verso la sensibilità di natura ambientale. Proprio qualche giorno fa abbiamo annunciato che presenteremo nei prossimi giorni la legge sul clima della regione Toscana, che è la prima legge che noi presenteremo nel nuovo consiglio regionale. Insomma.
Sanità, lavoro e pace, questi tre punti fondamentali intorno ai quali si strutturerà il programma politico del Partito Comunista alle regionali, che corre da solo oltre il campo largo di centrosinistra con Movimento 5 Stelle, che appoggerà, come avete sentito, Giani, distinguendosi dalla lista Toscana Rossa. Candidato a presidente il segretario della Federazione Pratese Enrico Zanieri, che per illustrare il programma ha scelto un luogo simbolico, il cantiere Selunga di Via Mariti, dove il 16 febbraio 2020 24, lo ricorderete, morirono 5 operai per il crollo di una trave durante la costruzione. Sentiamolo intervistato da Viola Giacalone.
La sanità, perché la sanità pubblica toscana ormai è ridotta, un simulacro di quella che era, quindi abbiamo necessità in primo luogo di contrastare la controriforma Rossi, che poi è stata portata avanti da Gianni, e recuperare alle cittadine e ai cittadini un vero accesso alla sanità pubblica. In secondo luogo il lavoro. Noi abbiamo scelto questo luogo che è tragicamente simbolico, è un luogo dove si stava costruendo un centro commerciale e quindi era spoliazione dei piccoli negozi di quartiere, meno benessere sociale, e gli operai sono morti in una situazione in cui alcuni non avevano nemmeno i documenti, altri invece erano in subappalto, quindi nella catena, diciamo, nelle pieghe del lavoro poco sicuro e poco pagato che viviamo quotidianamente in Toscana. Sulla pace, in Toscana c'è Camp Darby. Non vogliamo che Camp Darby diventi, come già lo è stato, un ponte aereo verso le guerre della NATO e dell'imperialismo occidentale. Abbiamo necessità di portare avanti un progetto di pace serio e reale, che non sia semplicemente banalmente il riconoscimento a Palestina, perché oggi la Palestina non esiste più. Quindi significa anche fare dei passi avanti verso altre azioni, che magari sono quelle delle sanzioni internazionali contro lo Stato di Israele. Si annuncia la data delle elezioni il 12 agosto, significa dover presentare la lista entro il 12 settembre, significa che in un mese, il mese di agosto, abbiamo necessità, per chi non è presente in consiglio regionale, di raccogliere fra le 10 e le 13.000 firme, mentre chi è già presente in consiglio regionale ne potrà raccogliere fra le 150 e poco più, con una sproporzione di 1 a 100. E stiamo portando avanti anche una raccolta di firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per riportare la Toscana ad un sistema più democratico di accesso alle elezioni.
Apriamo adesso la pagina della cronaca. Un motociclista è morto la notte scorsa a Marina di Massa durante un inseguimento dei carabinieri. L'uomo, 48 anni, originario di Milano, non si sarebbe fermato all'alt di una pattuglia del radiomobile a Forte dei Marmi e sarebbe scappato sul lungomare. Forse a causa dell'alta velocità avrebbe poi perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro alcuni pali. L'incidente verso le 4:30 all'altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen. I particolari nel servizio di Domenico Guarino.
Non avrebbe avuto la revisione in regola e per questo motivo Eugenio Frasca, 48enne originario di Milano, non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Viareggio mentre stavano effettuando un servizio di prevenzione sul lungomare all'altezza del pontile di Forte dei Marmi. Questo è quanto emerge finora dagli accertamenti delle forze dell'ordine. La moto di grossa cilindrata, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, anziché fermarsi, avrebbe dunque proseguito ad alta velocità. A quel punto è scattato l'inseguimento, i carabinieri sarebbero rimasti a debita distanza, solo che probabilmente a causa dell'alta velocità, arrivato a Marina di Massa, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto su dei pali in prossimità di una rotatoria stradale ampia. Sarebbero stati gli stessi militari ad iniziare le manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi fino a sopraggiungere il 118, che ha trasferito l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Massa, dove però è stato constatato il decesso per arresto cardiaco dovuto ai gravi traumi riportati. Il 48enne, che lascia una figlia piccola, da quanto emerge gestiva un'attività con i familiari a Cinisello Balsamo ed era legato alla zona delle Alpi Apuane da parte della madre, che risulta originaria di Carrara. La salma adesso è a disposizione della magistratura per gli accertamenti medico-legali.
A Firenze un uomo di 47 anni sarebbe stato aggredito nel parco delle Cascine stamani verso le 8:30, secondo le prime ricostruzioni è stato colpito ad una spalla, ad un braccio, presumibilmente con un'arma da taglio. A dare l'allarme un passante che, a quanto si apprende dal comitato cittadini attivi di San Jacopino, avrebbe visto il 47enne uscire da dietro una siepe per poi cadere a terra con un braccio insanguinato e dai primi racconti potrebbe essere stato colpito con un'accetta o da una roncola. Sul posto sono arrivati la polizia municipale, sanitari e carabinieri. La vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Santa Maria Nuova. La dinamica è al vaglio dei militari che stanno indagando per ricostruire l'accaduto. E su questo tuttavia ci sono anche delle dichiarazioni, insomma delle reazioni. Le Cascine sono inaccessibili per fiorentini e brave persone, per chi vuole andare a fare una corsa o una semplice passeggiata. L'ennesima conferma di questa vergognosa situazione giunge dall'ultimo episodio di violenza. Questa notte un uomo è stato preso ad accettate. Non è ancora chiara la dinamica, ma è evidente che nel parco più bello di Firenze regna l'anarchia. A fine luglio in regione ho presentato un atto in accordo con Alessandro Draghi per chiedere che la questura venisse trasferita alla Palazzina Reale. Sarebbe stato un segnale forte e avrebbe rappresentato anche un presidio di legalità. Ovviamente in Consiglio regionale il PD ha bocciato il nostro atto. Evidentemente per loro la sicurezza non è una priorità e questo è il loro modello di accoglienza e integrazione, un modello a colpi di accetta. Così Sandra Bianchini, consigliere regionale Fratelli d'Italia, Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Non ci fermiamo qui, torniamo a parlare delle condizioni della donna che è stata ferita con la roncola dal marito. Restano stabili e molto gravi le sue condizioni cliniche. La 43enne rimane ovviamente ricoverata a Careggi, la prognosi rimane riservata. È stata colpita più volte dal marito, originario della Tunisia, in varie parti del corpo, soprattutto alla testa. Ha perso molto sangue, le lesioni arrecate le sono davvero importanti. L'uomo 45 anni si trova ristretto nel carcere di Sulliciano, mentre le figlie della coppia di 2-3 anni sono state affidate alla nonna materna. Era stata lei nella tarda serata di sabato a dare l'allarme alle forze dell'ordine per l'aggressione del genero magrebino alla figlia.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BHC Speakers.
Contro Radio.
Parliamo adesso di commercio. Filcams, CGL e Wiltux indicano sciopero per Ferragosto in tutta la Toscana. Deve essere una giornata dedicata al riposo, non al consumo, dicono i sindacati. Ne abbiamo parlato con Marco Conficconi, segretario della Wiltux Toscana.
La necessità parte dal principio di dover difendere i nostri diritti, i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi siamo fortemente convinti che ci siano dei momenti, ci debbano essere dei momenti in cui si riposa, si passa il tempo con la famiglia, con i figli, con i propri cari e non si guarda all'elemento economico o solo l'elemento economico, il guadagno, ma si ritorna anche a pensare a una socialità più complete.
Questo è uno dei temi, no? Diciamo su cui poi il commercio ha sempre, negli ultimi tempi soprattutto, è sempre passato sopra, perché dice vabbè, ma la gente è libera, magari vuole fare un'esperienza di acquisto, noi dobbiamo rimanere aperti. Cosa si può contrabbattere a questo argomento?
Ai tempi della norma ci avevano propinato il fatto che siamo in Europa e quindi ci dovevamo adeguare all'Europa. In realtà ognuno di noi, quando ha la fortuna e il piacere e il tempo libero per girare nei paesi dell'Europa, nota costantemente che le domeniche spesso in tutta Europa, non in qualche paese, ma in tutta Europa i negozi del commercio sono chiusi, che le festività non aprono assolutamente, e quindi il comportamento in Europa è esattamente l'opposto a quello che avviene in Italia e che noi siamo in grado di dimostrarlo con molta tranquillità.
Inaugurato oggi il nuovo parcheggio scambiatore della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, che sarà completata nel 2026 alla presenza dei sindaci di Firenze e di Bagno a Ripoli, Sara Funaro e Francesco Pignotti, del presidente anche della regione toscana Giani e dell'assessore Andrea Giorgio. Sentiamo Giorgio e Pignotti ai nostri microfoni.
Questo è il secondo parcheggio che inauguriamo qui a Bagno a Ripoli, un parcheggio importantissimo perché permetterà di essere un luogo dove le persone che vengono da fuori Firenze possono lasciare la macchina. L'idea è quella di gestire questi parcheggi scambiatori un po' come viene gestito quello di Viale Guidoni, quindi con degli abbonamenti scontati per chi ha l'abbonamento al TPL, di modo che non diventino parcheggi per i turisti o gli avventori occasionali, ma diventino dei parcheggi privilegiati perché sceglie di arrivare qui e di poi salire sul mezzo pubblico decongestionando il traffico cittadino. Aprire il secondo, così come vedere tutti i binari posati nella strada per venire qui, dà la dimostrazione di cantieri che vanno avanti con fatica e con impegno e che procedono secondo le tempistiche stabilite. Noi confidiamo che la tranvia possa essere anche su questo quadrante un contributo importantissimo per migliorare la vivibilità dei quartieri e per connettere una città metropolitana che ha bisogno di trasporti per essere veramente un posto unico dove studiare, lavorare, vivere quotidianamente.
375 posti gratuito per i primi tempi, quando poi entrerà in servizio in funzione della tranvia sarà il parcheggio dedicato a tutti coloro che vorranno prendere la tranvia e potranno lasciare qui le auto. Questo rende ancora più disponibile, indispensabile, come sempre abbiamo detto, l'altro parcheggio, quello a fianco, il cosiddetto Viola Parking, parcheggio privato a servizio del Viola Park. È un'infrastruttura importantissima che semplicemente non è pensabile senza un parcheggio, è quello che abbiamo sempre sostenuto. Questi giorni andati molto bene di ritiro, di eventi, di iniziative da parte della Fiorentina hanno dimostrato che quel parcheggio è fondamentale.
Voltiamo pagina, parliamo di sanità, cresce il ruolo degli specialisti con la possibilità di nuovi incarichi all'interno delle aziende per convenzionati interni, veterinari, biologi, chimici e psicologi. La giunta regionale ha approvato l'intesa che recepisce le novità introdotte dall'accordo collettivo nazionale dell'aprile 2024 con il conferimento di incarichi di rilevanza aziendale che potranno essere attribuiti con procedure interne, 3 anni di durata, rinnovabili, compatibili con le attività assistenziali già in essere, mentre gli specialisti potranno contare su un compenso aggiuntivo non cumulabile con altri incarichi della stessa natura tra 4.000 e 6.000 euro lordi annui. Il numero complessivo degli incarichi aggiuntivi non potrà superare di un terzo della media degli incarichi di responsabili di branca conferiti nel biennio precedente, a garanzia di un equilibrio tra valorizzazione professionale e sostenibilità del sistema. E poi ci spostiamo a Pistoia perché domenica 7 settembre cerimonia sull'Appennino di Pistoia per ricordare 2 famiglie di religione ebraica, le famiglie Fiser e De Cori, rastrellate sulla montagna dove cercavano di sfuggire ai nazisti e deportate nel gennaio del 44 nei campi di sterminio. Saranno collocate 11 pietre d'inciampo nel paese di Prunetta, ciascuna per ogni vittima della deportazione con il nome e le date. Alla cerimonia inoltre è stato invitato un membro della famiglia Gassman, poiché una fra le donne che qui avevano trovato rifugio, Giuseppina Ambron, era zia materna del grande attore Vittorio Gassman, il quale qualche volta, quando si esibiva al Teatro Manzoni di Pistoia, era proprio solito salire in montagna per renderle omaggio al cimitero di Prunetta. La lapide di Giuseppina Ambron, sopravvissuta al lager poi deceduta negli anni 50, è stata di recente recuperata. Ci sarà anche un superstite di quel rastrellamento, si chiama Massimiliano Fiser, è nato nel 43, al momento dell'arresto dei suoi aveva pochi mesi ed è l'unico superstite di quella tragedia. L'iniziativa trae spunto dal libro di Andrea Luttini, Vite sospese, memorie e storie della Shoah nel Pistoiese, patrocinato da Regione Toscana, provincia di Pistoia e comune di San Marcello Piteglio. We'll be right back. Su questa bella musica messa da Pierre ci inoltriamo verso il Rock Contest, perché di anno in anno la collaborazione tra Regione Toscana e questo fantastico festival si consolida sempre di più e per noi è motivo di grande soddisfazione, a dirlo è il presidente Gianni, mentre sono aperte le iscrizioni e tornano i premi speciali che la Regione Toscana mette in palio nell'ambito dello storico concorso nazionale per band e artisti emergenti Under 35 organizzato da Controradio e Controradio Club. Anche per la 36esima edizione ci saranno il premio Fondo Sociale Europeo Giovani Sì e il premio Enrico Greppi Enriquez. Sul valore di questa manifestazione Chiara Brilli ne ha parlato con lo stesso Gianni.
Presidente Gianni, una nuova edizione del Rock Contest, un rinnovato spazio dato ai giovani, alla musica, alla cultura in questa regione.
Ma sono felice perché il Rock Contest è cresciuto in questi anni e conseguentemente anche l'apporto che la regione può aver avuto è qualcosa che completa diciamo un quadro, un Rock Contest che nasce da un'esigenza di valorizzazione di quello che è un tessuto culturale fondamentale nella Toscana popolare, di giovani appassionati con talento che si dedicano attraverso il rock a una musica che diventa aggregazione, che diventa socializzazione, diventa trasmissione di messaggi attuali e molto vicini alla cultura delle nuove generazioni, ma contemporaneamente diventa anche un punto di unione fra le diverse istanze che vogliono il nuovo attraverso la cultura, e questa manifestazione nel corso degli anni ha saputo crescere. L'elemento e la certificazione di qualità, il vedere come crescendo diventa sempre più significativa, entra sempre più nella mentalità soprattutto dei giovani in Toscana e viene sviluppata con sempre maggiore professionalità. Poi il Rock Contest nasce in una stagione in cui il protagonismo giovanile era parte essenziale della evoluzione della nostra società. Oggi attraverso, in un momento in cui i giovani sembrano meno coinvolti dalla politica ma che contemporaneamente sviluppano azioni di rivoluzione culturale a tutti i livelli, il Rock Contest è come se avesse adeguato a questa sensibilità quello che è l'andamento della società toscana.
Una notizia che ci porta al 22 agosto, quando inizierà nel Borgo di Collodi il Festival Senza Fili, Pinocchio Street Festival, una 3 giorni di teatro, musica e circo che si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell'estate toscana. A partire dalle 19, oltre 50 spettacoli gratuiti animeranno le suggestive location del Parco di Pinocchio. E vediamo allora che cosa ci riserva per domani il meteo. Sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata, temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle zone interne con possibilità di brevi temporali. I venti saranno deboli, variabili, mari calmi o poco mossi, le temperature minime stazionarie, massime in calo di 2-4 gradi e vive in particolare sulle zone interessate dai temporali. Alle 19.28 è davvero tutto, la Newsline finisce qui. Vi ricordo che potete trovare notizie e approfondimenti sul nostro sito. Grazie davvero a Pierluigi per la regia, a voi per l'ascolto, vi lascio in compagnia di Popolare Network, da Sandra Salvato l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Controradio Newsline Estate.